Palla in Tribuna, in collaborazione con Damat, Acustica Santa Chiara, Farmacia Stadio Tardini, Mercatino dell'Usato di Via Rapallo.
Eccoci, Palla in Tribuna, buon lunedì e ricomincio un'altra settimana, un po' come il giorno della marmotta da un anno e mezzo o forse più a questa parte. Ci troviamo ad affrontare un fine settimana difficile per il Parma con l'ennesima sconfitta. Qui stanno arrivando tantissimi messaggi al 333-92-00170. Oggi abbiamo un sacco di ospiti. Ci collegheremo anche col presidente del Pisa Corrado, Sandro Piovani, Luca Ampollini, Angelo Manfredini per i tifosi. Abbiamo tanti ospiti, allora scriveteci 333-92-00170. Inizio a leggere qualche messaggio perché ho paura poi di non riuscire a fare in tempo con tutti. Parlate di playout, ci scrive un ascoltatore senza fiammarsi e piuttosto sintetico. Vanno cacciati i dirigenti che hanno fatto la squadra. Altro messaggio, qui andiamo giù pesantissimi oggi, qua tanti messaggi. Altro, vado dal nostro amico Vito che ci scrive spesso: buon pomeriggio. No, non ci siamo per niente, non parlo solo della squadra ma di tutto l'ambiente Parma. Siamo stati boriosi prima e continuiamo ad esserlo, così non si va da nessuna parte. Avanti Parma sempre. Non ce n'è per nessuno oggi, una strage. Tutti giusti commenti sulla Gazzetta di Parma dei tifosi. Attenzione però, i soldi li hanno messi sbagliando molte cose. Cerchiamo di non far perdere la voglia di investire, perché non vedo la fila davanti al Tardini di imprenditori pronti a investire su questa società, ci scrive Roberto. Però può diventare un ricatto anche questo, tra virgolette, dico, per carità, stemperiamo anche, cioè, che se uno spende abbia sempre ragione, e il terrore che non ci sia più nessuno può diventare un po' una condizione per cui il Parma resta in questo limbo di indeterminatezza totale. Non so se la pensate anche voi. Non ce l'ho ancora un sondaggio pronto, vorrei chiedere se credete ai playoff, ma immagino quello che mi rispondereste. E presentiamo, facciamo il punto un pochino con il pezzo di Alberto Dalla Tana del TG Sport. Ce lo ascoltiamo, poi andremo col primo ospite. Prima Alberto.
È stato un confronto bello, corretto, giusto. Però sai cosa si può dire ai nostri tifosi? Sono due anni che vivono situazioni un po' quantomeno particolari, perché una traumatica retrocessione, una ripartenza non giusta secondo le aspettative, e capisco che ci possa essere un po' di scoramento, però guardate che nella storia del calcio ne è piena di queste cose, e va lavorato, va fatto, va ricostruito, va rimesso dentro lavoro, tanta organizzazione dentro il lavoro che ci possa portare a diventare una squadra che ritorni in Serie A, che resti in Serie A, che sia abbia organizzazione, abbia atteggiamento, abbia mentalità, non è tutto facile, ci sono degli esempi sempre tutti gli anni anche in Serie A, no? Mourinho alla Roma riesce, no, a fare quello che deve fare, però riesce in parte, magari ci vorrà più tempo. In altre parti posso prenderti l'Atalanta del primo Gasperini, le prime 5 partite aveva perse tutte e 5, poi col tempo, col lavoro, con pazienza sono riuscito a costruire un progetto di un certo tipo. Il calcio non è così come lo pensi, poi ti avviene. Non è sempre così, ci vuole tanto lavoro, organizzazione, andare a mettere dentro piano piano delle cose, no, giuste, delle cose corrette, migliorare attraverso questa, il creare, no, una squadra organizzata, una mentalità, uno degli atteggiamenti, dei comportamenti, snellisci un po' qua e là, no, le cose che ti possono mancare, che non sei riuscito a fare, e a migliorarle. È chiaro che quello col tempo diventi squadra, e questo non c'è dubbio su questo, e noi dobbiamo fare questo, quindi i nostri tifosi sono un aspetto molto importante per noi, il presidente ci tiene tantissimo anche la squadra, perché io non la vedo durante la settimana una squadra che non si impegna, anche nelle partite qui Cremona non possiamo dire che non si impegnano, no? È che mettiamo dentro la partita, ripeto, dobbiamo essere ancora più determinanti nell'andare a incidere sul risultato finale, perché ci sta mancando quello.
Questo era, come avete sentito, Beppe Iachini, non era il servizio di Alberto Dalla Tana. Allora vado avanti con i messaggi. Essere soddisfatti perché creiamo di più sotto porta, questo è vero, ma su 26 tiri la centri 6 volte, c'è qualcosa da registrare, scrive sempre Gian. Una volta si dice che dopo Alessandria siamo stati fermi troppo, poi ci sono troppe partite vicine come però le altre squadre. Speriamo che Vasquez non si infortuni, altrimenti sarà dura. Sempre forza Parma. E I troppi gol presi, colpa della difesa, della mancanza di filtro a centrocampo, scrive Fabrizio. Io gli rispondo e dico, secondo me tutte e due. Dovremmo avere con noi Sandro Piovani. Ciao Sandro.
Ciao Marco, buon pomeriggio ai tuoi ascoltatori.
Allora Sandro, ti chiedo come ci avviciniamo a questa partita di Pisa e soprattutto con quali speranze, ambizioni. È un momento molto complicato, l'ennesimo di questo anno e mezzo, però sempre più in basso, eh?
Sì, diciamo che si sta consumando questa difficoltà sportiva su tutti i fronti, direi, perché poi in due anni, se ci andiamo a vedere, sono stati fatti fuori 4 allenatori, 3 e mezzo, diciamo, questo ancora no, tutti in difficoltà nei confronti di un Parma che prima in Serie A e poi in Serie B non riesce a trovare il bandolo della matassa, quindi bisogna effettivamente capire qual è il male oscuro di questa squadra, che va ben oltre, credo, i momenti e le, come si può dire, le situazioni contingenti. Un Parma che sta soffrendo su tutti i fronti, un sacco di infortuni, delle difficoltà a creare, delle difficoltà a difendere, difficoltà su tutti i fronti, e quindi veramente adesso comincia anche un po' a preoccupare questa situazione, perché se è vero che non c'è nulla di male eventualmente a ritornare a certi livelli in due stagioni, è altrettanto vero, credo, che con questi scenari è difficile pensare di ritornare a certi livelli, e quindi c'è questa malattia, questo male oscuro, che forse tanto oscuro poi non sarà, qualcuno ha le idee forse più chiare delle mie, però effettivamente è un Parma che non ha equilibrio tra fase difensiva e fase offensiva, è un Parma al quale mancano sicuramente delle forze a centrocampo, credo anche numericamente, anche se devo dire che Iachini almeno un merito ce l'ha, che è stato quello di scoprire Bernabé centrale davanti alla difesa, che non era certo il suo ruolo iniziale. Io gliel'ho chiesto proprio,
eh sì, mi ricordo,
a Cremona, perché mi ricordavo che era stato presentato in un altro modo, e in effetti lo stesso Bernabé lo ha confermato, quindi è un Parma che deve rimboccarsi le maniche. Se c'è uno spiraglio per arrivare ai playoff, so che adesso qualcuno mi verrà del matto, deve cercare di infilarci, sì, e se no iniziare serenamente, come ho già scritto dopo la partita e dopo la sconfitta con la Ternana, iniziare serenamente a preparare la prossima stagione, facendo un po' la conta di chi è dentro al progetto e di chi è fuori al progetto.
Sandro, ti chiedo, alla luce appunto di questa situazione, tra l'altro mettiamo tra parentesi che c'è un grosso dubbio sulla disponibilità sia di Colombi che di Buffon, che non stanno benissimo. Abbiamo visto nel post partita il confronto con i tifosi, qualche tifoso che sbottava, diciamo tutto come è giusto che sia e ce ne voglia, nella civiltà più assoluta, come è stato in questo anno e mezzo, così, però c'è molto scoramento, c'è molto amarezza, pessimismo, c'è più pessimismo, amarezza che rabbia tra i tifosi, sembrano proprio demoralizzati.
Sì, direi che
anche se qualcuno ha iniziato a alzare la voce, però
sì, anche, al di là di qualcuno che inizia a alzare la voce, secondo me il dato più eclatante sono i pochi tifosi. Pochi abbonati, pochi tifosi allo stadio. È chiaro che i successi portano entusiasmo e portano gente allo stadio, e viceversa le sconfitte chiaramente nessuno ha piacere a vederle. Però più dei tifosi, diciamo, che sono andati al confronto, che sono andati a dire qualcosa a Kraus, che hanno scritto lo striscione, che hanno fatto, a me dà più fastidio chi gli viene il dubbio di dire vado al Parma o vado in piazza a fare una passeggiata a vedere com'è il sabato la città. Cioè questo scoramento si manifesta forse più ancora sulle assenze che non sulle presenze arrabbiate. E questo è un dato non bello per una squadra. È una forma di distacco, no? Tra i tifosi e la squadra. Noi si dice sempre, si è sempre detto che una squadra è fatta dei giocatori, della società, degli addetti, e poi è fatta della città, dei suoi tifosi. E questa è una componente, la città e i suoi tifosi, che sta lentamente scemando, che sta perdendo quell'entusiasmo. Sì. Quindi anche questo bisogna chiedersi come mai e perché.
Sandro, secondo te, adesso io provo a estremizzare, ma in caso di sconfitta a Pisa non è che Iachini rischia?
Ci sta tutto il contrario di tutto. Io credo di no, nel senso che, come ho detto prima, cioè sono già fatti fuori 3 allenatori e mezzo. Magari a rischio a fine stagione, per dire. Il progetto chiaramente deve ripartire, perché poi vedi, anche non avere le idee chiarissime su queste situazioni è proprio questo. Prendi Liverani, forse a dire la verità non l'aveva preso Kraus Liverani, ma era già stato scelto,
sì.
Ma, e poi dopo richiami D'Aversa, lasci a casa D'Aversa, che sarebbe stato entusiasta di restare a provare a rivincere la Serie B, e prendi Maresca, giovane, emergente, e quindi pronto eventualmente a questa avventura insieme al Parma. Poi dopo vai sul contrario della figura. Maresca giovane, prendi un esperto navigato come Iachini, che peraltro, io credo, alzi la mano, che se dico una bugia, tutti abbiamo accolto con grande entusiasmo, con calore, pensando proprio che fosse l'allenatore giusto per questa situazione. Quindi anche questo fa capire come sia effettivamente difficile capire i mali oscuri del Parma. Forse soltanto chi c'è dentro può farlo, e chi c'è dentro è una proprietà che ha messo risorse quasi infinite, ma allo stesso tempo anche inesperienza quasi infinita. Quindi sì. Questi sono tutti ingredienti che possono creare elementi di difficoltà.
Sandro, ti ringrazio come sempre. A questo punto, appuntamento con la partita dell'Arena Garibaldi a Pisa, che ci immaginavamo sicuramente diversa quando abbiamo affrontato il match dell'andata. Grazie a Sandro Piovani.
Grazie a te, un buon pomeriggio a tutti.
Allora, tanti messaggi, adesso mi dedico un po' a questo, anche se vi volevo leggere un po' il quadro di cosa fate, li leggo o non li leggo, di cosa fate, li leggiamo. No, vabbè, però ci sono le partite che sono giocate ieri, che hanno visto pareggiare 2-2 Brescia e Frosinone, il Benevento ha vinto a Cittadella risollevandosi, è un successo pesante perché va a sistemare un pochino la classifica, il Como vince ancora, ha battuto il Cosenza. E Lecce ha travolto 3-0 il Crotone con doppietta di Coda e gol di Strefezza, che sono poi i capocannonieri del campionato. Lecce che si è riportato in vetta con 40 gol fatti e 20 subiti, 46 punti. Segue la Cremonese con 45 punti alla pari del Pisa, prossimo avversario del Parma. 44 il Brescia, c'è un quartetto che si sta leggermente staccando, il Monza ne ha 41, poi c'è il Benevento 40. Ascoli 39, Frosinone 38. A 38 c'è anche il Perugia, ma in questo momento andrebbe ai playoff il Frosinone. Il Parma è a 10 punti dalla zona playoff con 28 punti. Attenzione, perché il quintultimo posto, l'Alessandria, è distante soltanto 5. Le distanze erano diverse quando si è ripreso dopo la pausa, perché il Parma era a meno 6 dalla zona playoff, adesso è meno 10. Sta andando veramente malissimo. Questo per quanto riguarda la classifica. Volete dare uno sguardo ai marcatori? Perché continua a salire Franco Vasquez, veramente l'unico che si salva in questo momento. Coda ne ha segnati 12, Strefezza 11, questo dice lunga. Lecce ai primi due posti della classifica marcatori, sale ancora Franco Vasquez, è arrivato a quota 8, ma non basta per salvare il Parma. Allora, i messaggi, come vi avevo promesso: fallimento totale del progetto, scrive Enrico, presidente straniero che ha già sperperato senza ritorno un sacco di milioni, prospettive nebulose, dirigenti che hanno fallito. Quale futuro? Ah, se lo sapessimo, Enrico. Va davanti a mente fredda, è una squadra che al di là di 2 o 3 è tecnicamente scarsa, scrive Stefano, e lo si vede dal fatto che basta una terrana qualsiasi che ti aggredisce un po' e vai nel pallone più totale. È successo più di una volta quest'anno, una squadra con valori tecnici un po' più alti fa girare la palla e gli altri corrono a vuoto, ma per far girare la palla serve gente capace, gente che si smarca, e questi sono valori che questa squadra non ha proprio, secondo me. Questa è l'analisi tecnica di Stefano. Per caso sapete dove la faranno vedere la Serie C il prossimo anno? Ci chiede Christian. Adesso invece ci scrive Rino: ognuno ha i suoi malanni, io i reumatismi, il Parma Krause so, ci scrive Rino. E poi cosa ride Iachini, perché si riferisce alla conferenza di prima, Rino? C'è tanta, tanta polemica. Il centrocampo del secondo tempo era composto da Rispoli, Brunetta, Somma e Malma, dove vogliamo andare? In difesa nell'uno contro uno sono scarsi, in generale tecnicamente un disastro, scrive Michele. Poveri Vasquez e Buffon, senza di loro saremmo in piena zona retrocessione. Sono d'accordo, Michele, su questo. Buongiorno da Marco. Ho visto sui social dopo la sconfitta tantissime critiche educate e non. Io vorrei dire che il presidente ha messo tanti soldi, magari spesi anche male, su suggerimenti non perfetti, ma se non ci fosse lui chi metterebbe i soldi? Pensiamoci. E torniamo a questo discorso, che però a me non piace tanto, perché una delusione continua invece Lorenzo. Speriamo che il campionato finisca presto, quando gli avversari tirano in porta segnano sempre, se ogni gara prende tre gol è difficile fare punti. E un altro ascoltatore invece, questo Sandro, si riferisce a Sandro Poveni: i tifosi li fanno scappare, la società è lontana, non c'è unione, la società non parla mai, ci scrive invece questo ascoltatore. Ne ho altri messaggi, però possiamo già fermarci per la pubblicità, andiamo in pausa, torniamo tra pochissimo.
Da oltre 25 anni il mercatino dell'usato di Via Rapallo a Parma trasforma il tuo usato in denaro. Da noi puoi esporre gratuitamente tutto ciò che vuoi, ricavando fino al 65% del prezzo di vendita. In 1000 metri di esposizione di mobili e oggettistica di design e vintage, capi di abbigliamento firmato, elettrodomestici, hi-fi, antiquariato e tanto altro. Il mercatino è amico dell'ambiente perché ricicla e non inquina. Cambia il tuo stile di vita, passa ad un'economia circolare. A Parma, Via Rapallo 4, laterale di Via Spezia. Info allo 0521 94 27 84. Anche sui social Mercatino dell'Usato Parma. Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Farmacia Stadio Tardini, buongiorno.
Buongiorno, potrei eseguire un elettrocardiogramma e un ultrapressorio?
Certo, e anche le autoanalisi del sangue, test per infiammazione da cibo. Può chiedere consigli su fiori di Bach, omeopatia, dermocosmesi, prodotti per animali. Siamo a Parma, in piazzale Risorgimento 1C, di fianco all'entrata dello Stadio Tardini. Info 0521 28 71 14, www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
Fantastico, arrivo subito.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Oh, cos'è ma stasera?
Stasera? Stasera che è la partita del ballo.
Sì, ma mia vuoi mangiare bene.
Tutto, guardiamo la partita e mangiamo bene.
Sì, ma andova, am fagnir mat.
Allora, tra sesamo.
Il Damat è arrivato alla Giovane Italia e fa vedere tutte le partite del Parma. Damat, Giovane Italia, Parma e Tortei.
Guardiamo la partita e mangiamo bene.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci qua con Palla in tribuna, tanti messaggi. Prima di collegarci con il nostro prossimo ospite, leggo quello di Orlando. Bernabé può fare benissimo il vice Vasquez e poi credo, visto la penuria di centrocampisti, che sia ora che Del Prato sia portato nel suo ruolo originario a centrocampo e potrebbe starci. Lo auspicava anche oggi in un articolo Paolo Grossi sulla Gazzetta di Parma. A Parma i tifosi non contestano, ma ignorano che anche peggio. Fate la media di quanti tifosi ci sono allo stadio quest'anno e quanti in D. Quello che diceva Sandro Piovani è sicuramente un fatto allarmante, questa scollatura proprio, che secondo molti va al di là dei risultati, che incidono sicuramente proprio sull'assenza del tifo allo stadio. Il sostegno c'è poi nei 90 minuti, però proprio il disamore che c'è nei confronti di questa squadra. Scusate, allora Luca intanto ci manda la designazione: domani ci sarà Bisso di Palermo a Pisa. Adesso invece in collegamento con noi c'è il presidente del centro di coordinamento Parma Clubs, Angelo Manfredini. Ciao Angelo, buon pomeriggio.
Ciao Marco, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Angelo, da un anno e mezzo a questa parte mi dispiace un po' quando ti mando il messaggio alla mattina e dico oggi vorrei chiamare Angelo, però ci troviamo sempre sulla stessa barca, proprio.
Purtroppo sì, non mi dà fastidio il tuo messaggio quando mi vuoi chiamare, sempre molto volentieri. sì, un anno e mezzo che è complicato tutto, guarda, si è resa veramente una situazione, non lo so, non si riesce nemmeno a descrivere che situazione è questa. Noi parlo come sento ovviamente, ma posso parlare anche a nome di tanti altri tifosi del tifo organizzato. Non siamo incazzati, scusa la volgarità, ma questo è il termine giusto. Certo. Non siamo, ma siamo delusi. Siamo delusi perché ci aspettavamo molto di più, da come si è presentato il presidente, parliamo terra a terra, i milioni che ha messo in questa società, non ha messo noccioline, ha messo milioni, e ci aspettavamo di più. Questo perché? Perché, come diceva prima chi mi ha preceduto, forse manca l'esperienza, non so se il perché, non te lo so dire, perché se lo sapessi lo suggerirei a qualcuno in società. Ma a mio avviso manca l'esperienza, in tutto, nella gestione generale. E questo secondo me è il punto più critico, più difficoltoso da risolvere.
Avete avuto modo di avvicinare? C'è stato un momento di confronto? Cosa vi siete detti? Quali rassicurazioni eventualmente? Mi confermi, non c'era ribalta però.
Allora, abbiamo avuto un incontro, un faccia a faccia così, uno scambio di parole a fine partita con il tifo organizzato. Tifo organizzato vuol dire boys, coordinamento, con direttore sportivo e con mister. Ribalta non c'era, non so perché, ma bello stesso, noi abbiamo chiesto l'incontro con questi, abbiamo scambiato, abbiamo detto quello che noi pensiamo, quello che noi pensiamo del momento. Iachini ci ha, e questo qua lo credo, perché vedendolo in campo credo quello che ha detto, che cerca di lavorare ancora di più, cerca di fare il più possibile, però secondo me anche lui non ha il materiale giusto per poter raggiungere l'obiettivo che qualcuno aveva detto a inizio stagione, che era la promozione diretta. Poi siamo passati ai playoff. Ora le vedo molto, ma molto distanti anche i playoff. Dobbiamo stare attenti ai playout anziché puntare ai playoff. E quindi penso che non abbia il materiale per raggiungere questo obiettivo. Ragazzi che magari potrebbero diventare un domani, non lo so, ma non li vedo da categoria, non li vedo da questo campionato.
E voi intanto vi state già preparando per partire domani, un'infrasettimanale, andare a Pisa, cioè... Voi ci siete comunque da sempre, anche in questi due anni così, così negativi, però davvero, è davvero dura, si capisce un po'. Poi tu insomma, sei uno che c'è sempre, quindi magari però si capisce qualcuno che al sabato preferisce andare da un'altra parte che andare allo stadio.
Assolutamente sì, è sabato, martedì, mercoledì, quando giochi, perché quando il Palma scende in campo è diventato veramente duro portare via la gente. Però dobbiamo esserci, continuo a dire, ho sempre detto, dobbiamo stare uniti, perché abbiamo visto anche negli anni passati, nei momenti ancora più brutti di questi, parlo dei vari fallimenti che purtroppo ho vissuto, perché è dal 68 che seguo il Parma e quindi diciamo forse dal primo fallimento all'ultimo li ho vissuti, sono momenti ancora più difficili di questo, e ho sempre visto che comunque stare uniti, stare insieme, parlare, confrontarsi, anche sentivo prima anche Sandro, Giovanni, dove la gente ha abbandonato lo stadio. Parma è questa, Parma non ti fa contestazioni, non ti fa atti vandalici, e se deve essere che sia così, abbandona, esce dallo stadio, però è sbagliato perché se ci crediamo dobbiamo sostenere, dobbiamo stare vicini ai ragazzi, vicini alla squadra, vicini alla società, dobbiamo essere tutti un corpo unico, un gruppo unico, se vogliamo, secondo me, uscire ancora da questo momento. E lo ripeto, l'ho sempre detto, se non l'ami quando perde, non amala quando vince. No.
Ti chiedo a questo punto, Anche perché, allora, si è iniziata la stagione pensando che siamo di passaggio, che già è uno slogan che ha creato qualcuno, ha scritto siamo stati un po' boriosi quest'anno, così siamo di passaggio, in B così. Cioè, secondo me si può anche entrare nell'ottica che forse ci può volere anche qualche anno a tornare in Serie A, però l'importante è fare le cose seriamente bene, non in questo precipizio in cui continuiamo a scendere. Cosa ne pensi?
Assolutamente d'accordo, a me personalmente, ma è stato dimostrato che anche a Parma, ai tifosi, la città, la B non spaventa nessuno, non dimentichiamoci da dove arriviamo, dove eravamo.
Quanti anni di C ti sei visto?
Bravo, ti ripeto, dal 68, quindi fino al 90 è stata C e B, e anche peggio. E quindi la B non mi spaventa, però giustamente mi riferisco alla società, non illudiamo il pubblico, non illudiamo i tifosi, siamo di passaggio, andiamo, ma partiamo piano, stiamo con i piedi per terra, poi se è successo arriva, come è successo negli ultimi, dalla D alla A, che nessuno ha detto partiamo per andare in 3 anni in Serie A, no, partiamo per cercare di fare il meglio possibile, bene, se poi dopo i risultati arrivano come sono arrivati allora, ben venga, e saranno festeggiamenti grandi, ma non creare poi possibilità di dare delusione ancora più grossa ai tifosi. No, questo non sta bene.
Guarda, ti leggo un messaggio poi prima di salutarci, perché so che sei comunque sempre impegnatissimo, soprattutto in queste ore così. E questo è un nostro ascoltatore che ci scrive: ciao, chiedo a Manfredini perché non chiedete un confronto con Krause, spiegate che ci vuole più gente del territorio.
Allora, sì, ha ragione. Noi abbiamo avuto dei confronti, il tifo organizzato, e ripeto, mi riferisco al coordinamento Boys, anche con il presidente, anche con Kraus. Abbiamo fatto capire che come si sta muovendo la società non era giusto, e mi riferisco al rapporto società, tifoseria, società, città, perché tutto il resto allora andavo a fare o l'allenatore, andavo a fare il direttore sportivo. e quindi lui ci ha dato l'impressione di percepire il nostro messaggio lanciato. Lasciamoci tempo, vedremo di ottenere altri incontri, cercheremo di fare altri incontri ancora, ma con tutti, perché se si vuole stare uniti bisogna parlare con tutti, società, staff tecnico, dirigenti, presidenti, per parlare tutti insieme guardandosi in faccia. Questo secondo me è il modo per restare uniti e per cercare di uscire da questo bruttissimo momento.
Angelo, io ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi. Angelo Manfredini.
Grazie Marco, è sempre un piacere, un saluto a tutti i radioascoltatori.
Ciao. Allora, qui ho un sacco di messaggi, ci scrive Franco: il male oscuro di questa squadra è chi l'ha costruita, ci sono pochi centrocampisti e sono scarsi. Così, trequartisti devono fare loro i centrocampisti, difesa non protetta e attacco non supportato, ci scrive Franco. È bello perché comunque si cerca sempre di tornare anche all'analisi tecnico, tattica, e ci sta, perché poi stiamo parlando di un gioco, quindi per carità. Ma l'anno prossimo come lo programmiamo? Rifondazione, correttivi, auguri, non sappiamo più cosa pensare, ci scrive questo ascoltatore. Come direbbe Bartoli, è tutto da rifare, a parte i soliti noti non si salva nessuno, gli ultimi 7 gol subiti servirebbero per insegnare come non fare difesa in una scuola di calcio. Ampo 60, sono d'accordissimo su questo. Forse l'avevamo detto l'altra sera a Bar Sport, proprio detto, se fai vedere i 3 gol di Cremona, proprio sono come non comportarsi in determinate situazioni di gioco. Però non voglio fare il professore, però insomma, è abbastanza evidente. Scrissi: se Mann aveva visto Perisic, torniamo da Teo l'ascoltatore. Mi sembra di sì, perché Dennis ha fatto una gran partita. Diamo anche fiducia a Iachini, se lo vede in questo ruolo un motivo ci sarà. E vedremo che scelte farà contro il Pisa. Questo è il momento in cui Kraus deve fare delle dichiarazioni, ci scrive questo ascoltatore, di critiche e anche di incitamento, ma deve essere il comandante che davanti alla truppa suona la carica, occorre motivare mentalmente l'ambiente, salvo poi tutti gli errori che sono comunque lì da vedere. Questo credo che sia Mario, sì, Mario, guarda un messaggio precedente. Altro messaggio, questo di Davidone: dovrebbero stare uniti anche i boys, che in questo momento hanno diatribe interne e non va bene, dobbiamo stare uniti tutti vicini ai ragazzi, scrive Davidone. Invece Rino scrive: mi sentire Iachini ridere mentre io al secondo gol della Terrana mi sono messo a piangere, mi ha dato molto fastidio. Beato te che ci sei, io preferisco il bel calcio. Sai chi lo fa? La Reggiana, ci scrive Rino, che è un tifoso del Parma. Questo lo possiamo provare. Abbiamo vinto solamente 6 partite su 24, per lo più con squadre che stazionano in classifica dopo di noi. Razionalmente la nostra dimensione è questa, scrive Daniele. E Daniele, per me non ci sono dubbi proprio. Ma il capitano non servirebbe, Bruno? Non l'ho capito benissimo. Se mi fai un post scriptum mi aiuti a decifrarlo questo messaggio. Li sto leggendo tutti a raffica perché ne ho talmente tanti non saprei. Anche se non è un pensiero di tutti, lo striscione lo avrà letto anche Kraus, scrive questo ascoltatore o ascoltatrice. Messaggio rivolto a Kraus, che è comparso sul Petitot. E poi altro messaggio da Gianluca, che è uno che di solito ci azzecca. Girano voci insistenti di Lucarelli al posto di Ribalta, e se purtroppo anche domani ci fosse un risultato negativo anche Iachini. Gattuso, punto interrogativo, comunque sempre forza Parma. Vedremo, perché le voci circolano, poi vediamo cosa cosa può succedere. Allora, il capitano non servirebbe, intendeva Lucarelli. Bruno, certo che servirebbe, qui servono tutti, qualsiasi apporto che riporti in entusiasmo, forza del gruppo, serve a rilanciarlo questo Parma, ma su un livello superiore secondo me rispetto a quello tecnico, dove ci sono problemi infiniti. Però insomma, io sto leggendo i vostri messaggi perché oggi siete ispiratissimi e mi fa molto piacere che interagiate con noi. Abbiamo un altro stralcio di Iachini sulla partita con il Pisa. Prima ha parlato anche dei tifosi, adesso sentiamo questo altro stralcio dalla conferenza di oggi.
La partita di Pisa, affrontiamo un avversario che si conosce bene, gioca da più anni insieme, hanno inserito giocatori importanti nell'ultimo mercato, perché i Puskas, i Torregrossa, insomma i Benali, insomma sono giocatori, tutti giocatori di qualità, e nello stesso tempo è una squadra che sta giocando anche sull'entusiasmo, cosa che in questo momento magari è normale. Sappiamo che il calcio vive anche di queste situazioni qua, chi gioca sull'entusiasmo allora rischi qualcosa in più anche sull'aspetto del dribbling, dell'andare in avanti, dell'accorciare in avanti invece che rincolare un attimino in certi momenti della gara, e quindi noi dobbiamo andare a trovare e a fare la nostra partita, pensare di prepararne una per volta e cercare di fare il risultato, anche se affrontiamo il Pisa, che è una squadra che rispettiamo molto, perché se si trova lì ha dei grandi meriti per quello che ha fatto nella costruzione del suo gruppo, dell'allenatore, della società e di tutti. Quindi è giusto che il Parma vada lì con rispetto, ma nello stesso tempo per fare la sua partita, perché ha le caratteristiche, ha le qualità, no? Ha dimostrato di avere le caratteristiche, anche le qualità per poter andarsela a giocare con tutti in questo campionato. Poi negli episodi della partita dobbiamo essere più bravi, più cattivi, più determinanti, perché è così che sono andate queste partite qui.
Così Iachini. Intanto continuano ad arrivare messaggi. Dobbiamo avere fiducia nel gruppo, scrive Aldo. Se le altre non accelerano, le prendiamo e andiamo in A. Sempre forza Parma. Ma Lucarelli dov'è? Ai tempi del fallimento aveva preso in mano lui la situazione. Come fa a essere così silente? Ci vuole gente che senta la maglia addosso, scrive Filippo. Altri messaggi che arrivano. Ribalta sulla Gazzetta ribadiva con convinzione che avremmo visto il calcio di Iachini. Veggente, scrive Romano. Ma vediamo, di tempo non ne resta molto. E io sul discorso che Parma va dai playoff non sono d'accordo con l'ascoltatore. Per me 10 punti sono troppi con la situazione in cui è. Spero di sbagliarmi vivamente. Quando diciamo che nel mercato di gennaio serviva un difensore centrale, presi gol con difesa schierata. Questi sono limiti individuali, scrive Roberto. Così sono arrivati davvero tanti messaggi. Noi adesso tra pochissimo ci facciamo un'altra sosta, vi invitiamo a scriverci ancora al 333 920 170. Tra poco ci collegheremo dopo la pubblicità con il presidente del Pisa, Giuseppe Corrado, che insomma è l'avversario di domani. Parma poi è legato a Parma in maniera particolare, ha sfiorato anche l'acquisto del club ai tempi del fallimento. Adesso appena ceduto la quota di maggioranza del Pisa a Knaster, un magnate un po' americano, un po' originario però della Gran Bretagna, però è rimasto in società, anche una modalità un pochino diversa per certi versi da quello che è successo in maniera più rapida qui a Parma. Parliamo anche di questo, ma tra poco, adesso ci fermiamo qualche istante.
Lockatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Lockatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.lockatop.it.
Se ti piacciono i saldi e hai l'animo green, se cerchi grandi occasioni all'aria aperta e vuoi rispettare l'ambiente, Fidenza Shopping Park è il posto perfetto per te. Cosa aspetti? Respira grandi opportunità. Fidenza Shopping Park, via San Michele Campagna, uscita 1 Fidenza.
Farmacia Stadio Tardini, buongiorno.
Buongiorno, potrei eseguire un elettrocardiogramma e un ultrapressorio?
Certo, e anche le autoanalisi del sangue, test per infiammazione da cibo. Può chiedere consigli su fiori di Bach, omeopatia, dermocosmesi, prodotti per animali. Siamo a Parma, in piazzale Risorgimento 1C, di fianco all'entrata dello Stadio Tardini. Info 0521 28 71 14, www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
Fantastico, arrivo subito.
Via Stadio Tardini, la tua salute.
Da oltre 25 anni il mercatino dell'usato di Via Rapallo a Parma trasforma il tuo usato in denaro. Da noi puoi esporre gratuitamente tutto ciò che vuoi, ricavando fino al 65% del prezzo di vendita. In 1000 metri di esposizione di mobili e oggettistica di design e vintage, capi di abbigliamento firmato, elettrodomestici, hi-fi, antiquariato e tanto altro. Il mercatino è amico dell'ambiente perché ricicla e non inquina. Cambia il tuo stile di vita, passa ad un'economia circolare. A Parma, Via Rapallo 4, laterale di Via Spezia. Info allo 0521 94 27 84, anche sui social Mercatino dell'Usato Parma.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Altro messaggio, quello di Banzo, o del Banzo, perché immagino che lo chiameranno così gli amici. La società ammette i propri errori, basta parlare di AI, largo ai giovani bravi che ci sono. Bravi, vediamo, insomma, quel clima qua fa valere le proprie qualità, è più difficile. Niente playoff, Marco, sono d'accordo, cerchiamo di stabilizzare il più possibile la situazione visto che abbiamo alle spalle i playout che incombono e prepariamoci per l'anno prossimo. Per fortuna le squadre dietro sono balorde, ma in questo campionato non ci si può più fidare di nessuno, soprattutto del Parma. Comunque forza Parma sempre e comunque, scrive Davidone. Altro messaggio che è arrivato, e quindi insomma... Se c'è qualcuno che crede ai playoff lo scriva, 333-9200-170. Chissà se ci crede il nostro prossimo ospite, che è Luca Ampolini. Abbiamo un po' rivoluzionato la scaletta. Ciao Luca.
Ciao Marco.
Allora,
dimmi caro.
No, vedo che ormai gli ascoltatori hanno accantonato il sogno playoff. Tu come la vedi?
Secondo me sarebbe ancora possibile, ma capisco anche lo scoramento di tutti. Se questa squadra continua ad accumulare amarezza e risultati negativi, insomma, è difficile cominciare a crederci. Non è una questione di punti, è una questione di prestazioni e soprattutto di risultati che ti fa pensare che sia dura.
Ci scrive Rino, playoff Mocodit. È difficile anche... Tanti ascoltatori si soffermano anche sulle analisi tattiche, ma l'impressione è che ci sia come davvero qualcosa di superiore poi che aleggia sulla squadra e che non fa funzionare determinate situazioni.
Beh, è un insieme di cose. Sicuramente la squadra ha delle criticità e sicuramente c'è in questo momento una guida tecnica, non me ne voglia Iachini, che ripeto, come ho detto tante volte, credo fosse e sia la soluzione più congeniale per cercare di risalire, ma quando vedo un allenatore che, se le cose vanno bene, mette in campo una formazione, se le cose vanno male mette in campo sempre la stessa formazione e non cerca mai un'alternativa, una soluzione per cercare di coprire una falla, per cercare di sopperire qualche mancanza, qualche domanda me la faccio.
Luca, a questo punto, altrettanto c'è un dubbio importante che riguarda i portieri, perché sono tutti e due più che acciaccati, soprattutto Gigi Buffon. E ci chiediamo ancora che formazione schierare contro il Pisa, cosa facciamo? Man ormai è diventato un uomo di fascia.
tu mi pungoli giustamente, Man, sentivo prima un radioascoltatore che diceva forse ha imparato a giocare come Paris, se avete visto che ha giocato bene, forse però la gente non lo so, mia idea non coglie, credo che giocasse nella sua posizione farebbe decisamente molto meglio. Lui ha giocato bene perché è capace di giocare a calcio, quindi dove lo metti dà il suo contributo, ma se lo metti davanti a destra lui gioca molto meglio. Però vabbè, ma insomma, è inutile soffermarsi sempre solo su Mano, ormai il discorso è assodato. Credo che ad esempio contro la Ternana ci fosse una situazione evidente all'inizio del secondo tempo, con una squadra che attaccava sempre allo stesso modo, con quattro situazioni da gol evidenti sulle quali Colombia ha fatto miracoli, ma per le quali non c'è stato alcun tipo di rimedio, alcuna contromossa da parte dello staff tecnico.
Rischia secondo te Iachini in caso di sconfitta?
Beh, è una domanda non scontata la tua, perché mi verrebbe da dire di no, però insomma è evidente che fare peggio di Maresca, considerando quello che Maresca ha fatto nel Parma, credo non fosse e non sia facile. Ma ripeto, al netto delle incongruenze tecnico-tattiche che può avere questa squadra, che a mio modo di vedere sembra un paradosso dirsi adesso, ma secondo me potrebbe fare decisamente di più. Quindi rimango coerente con il mio pensiero. Poi, per carità, è una squadra che ha delle criticità, è una squadra che ha dei problemi, una squadra che andrebbe migliorata decisamente, però è una squadra che può fare più di così.
Allora, questo è un messaggio, non è firmato. Sto cercando una firma nei vecchi messaggi, però tu sai di essere osservato. Mitico Luca Ampollini con la sua Panda College Blu, sabato ore 13 al semaforo di Viale Mentana in croce con Via Saffi. Qui tu, Luca, sei pedinato.
Guarda, è bellissimo perché negli ultimi giorni, ieri su Facebook ho messo un messaggio di un tifoso del Parma che partecipa a dei social, che ha detto che è notorio che io sia un giocatore di tennis seriale con D'Averso, che è notorio che giocassi sempre con lui e che sia un amico intimo di Guazzo. Io con Guazzo...
Qual è delle due che ti fa più ridere?
Beh, la seconda, perché in realtà con D'Averso abbiamo sfiorato una volta una partita, metterci d'accordo. Con Guazzo invece proprio non abbiamo mai giocato. Con Guazzo non ci siamo mai parlati in vita nostra, quindi non lo so perché questo signore dica che siamo amici intimi, non lo so. No, comunque è vero, sì, la mia Panda blu, per me è un oggetto iconico della mia vita.
Senti Luca, l'ultimissima, il Pisa, in questo momento sembra una montagna impossibile da scalare, chissà che, non si sa. Il Pisa ha vinto e ha fatto una gran partita contro il Monza, ma fino ad allora, da inizio anno, sembrava veramente aver ingolfato il motore.
Guarda Marco, io ti dico questo è un campionato talmente strano, talmente impossibile da decifrare, che io non mi aspetto niente di scontato. Io ieri ho seguito con attenzione le partite di Serie B, ho visto delle robe fuori dal mondo. Ho visto un Brescia che ha faticato tremendamente a recuperare il Frosinone, che ha dominato, ha giocato molto meglio. Ho visto un Como Cosenza dove sì, il Como ha vinto, però subito ha avuto grandi difficoltà. Quindi nella vita ci sta tutto. È ovvio che il derelitto Parma di questi giorni mi sorprenderebbe molto se riuscisse a centrare un grande risultato a Pisa, però... Ripeto, è un campionato talmente strano che credo che nessun epilogo vada sottovalutato.
Grazie Luca Ampollini, grazie ancora.
Marco, grazie a te, un abbraccio a tutti.
Ciao, ciao. Ho un'altra raffica di messaggi. Proviamo a rimetterci in contatto con Giuseppe Corrado e intanto vado a leggerli. Allora, questo è Vito. Io ho ancora il 5% di speranza, pago il caffè a voi di Radio Parma, immagino se andiamo ai playoff. Ho la speranza di andare in A, non diciamolo neanche così. Credo che siano i playoff. Vito, sei ancora in tempo per puntualizzarmela eventualmente. Salviamoci, vai, cerchiamo, questo è Enrico, cerchiamo di impostare per il prossimo anno una squadra che possa chiamarsi tale, con uomini di valore al proprio posto e non dei nomi, anche perché se un colpo clamoroso di fortuna, traduco, riuscissimo ad arrivare ai playoff e poi essere promossi con questa squadra, non si potrebbe fare nulla e occorrerebbe rifarla completamente. Quindi cerchiamo di programmare con un po' di criterio. Enrico, guarda, lo controfirmo esattamente. Adesso guardo la tua foto profilo, così ti vedo in giro, ti faccio i complimenti perché sono d'accordissimo. Roberto da Firenze dice: il Parma è una Babele, grosso problema. Sono d'accordo, c'è anche questo problema. E intanto è in linea con noi Giuseppe Corrado, che è il presidente del Pisa, e noi ringraziamo tantissimo per la sua disponibilità alla vigilia di Pisa-Parma. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Intanto le chiedo questo: se si sarebbe aspettato dopo il match dell'andata, che era un match per entrambe di altissima classifica, di trovare in un girone di ritorno il Parma così attardato?
No, 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 non me lo sarei aspettato e non mi sembra neanche una cosa possibile, perché io ho un grande apprezzamento e stima della squadra, perché sono, è una squadra che sento, credo sia forte, allenata da un allenatore che ha una grande esperienza, per cui sì, mi stupisce, questi risultati mi stupiscono e non me lo sarei mai aspettato. Infatti la partita andata è terminata in pareggio, ma era una partita equilibrata tra due grandi squadre. Tra l'altro l'opinione pubblica che aveva sentito quella partita l'aveva giudicata quasi una partita di Serie A per il gioco espresso, il tempo per uno. Questa è la curiosità del calcio, ecco. Credo che il Parma abbia una classifica nettamente inferiore a quello che meriterebbe.
Le chiedo, e lo chiedo con, quasi con interesse, quanti anni, quanto tempo avete lavorato per arrivare ad una squadra che mi sento di poter dire a livello economico anche così sostenibile, con un progetto così ambizioso anche però?
Praticamente da quando siamo partiti, dal 2016, 17, gennaio del 17, quindi è un progetto che doveva durare così, avevamo una programmazione quinquennale. Il primo anno è stato un po', è andato un po' a rilento, perché quando si fanno queste operazioni di salvataggio di aziende che sono in una situazione economicamente difficile come era il Pisa di allora, abbiamo forse dedicato un anno per mettere a posto i conti della società, quindi il primo anno sotto l'aspetto sportivo è andato un po' perso, però poi abbiamo programmato quello che bisogna fare, cioè cercare di lavorare sul progetto aziendale per creare poi le opportunità che la squadra, che rappresenta il prodotto dell'azienda, possano dare una garanzia di continuità, perché poi a volte non è così difficile riuscire a raggiungere un risultato, un obiettivo, ma è mantenersi su quei livelli che diventa difficile.
Anche in questo senso, per quanto riguarda invece Pisa, adesso ci credete veramente però a provare a fare il salto? Anche visto il mercato che avete fatto?
Sì, direi, ma il mercato è più visto, il mercato di gennaio per noi ha rappresentato un'aggiunta di valore in termini quantitativi oltre che qualitativi, perché quando abbiamo visto il campionato era ormai alle porte di un calendario che attraverso i mesi di febbraio e marzo avrebbero veramente dato una densità di impegni esagerati in un campionato così difficile, il rischio è che davvero si fa male un giocatore, due giocatori, anche con incidenti di piccolo cabotaggio rischiano, sì, di perdere 6-7 partite, perché in una settimana se ne fanno tre, anche una piccola contusione che porta 7-8 giorni di riposo ti fa saltare 3-4 partite. Quindi il nostro così gli interventi su gennaio è proprio stato quello di aumentare quantità in due reparti che erano il centrocampo e l'attacco, per non correre i rischi di affrontare qualche partita veramente super rimaneggiati. E poi è chiaro che quando uno parte per fare un buon campionato, per porsi l'obiettivo dei playoff, che era il nostro obiettivo che ormai avevamo già dall'anno prima, poi per niente l'abbiamo fallito, è chiaro che poi ti trovi a combattere sempre nei primi posti della classifica, arrivato a questo punto dici proviamoci fino in fondo, poi il campionato si può vincere anche attraverso i playoff, quindi anche il terzo posto che si può conquistare attraverso i playoff porta comunque allo stesso risultato che quello di passare alla categoria superiore, quindi a questo punto uno ci prova, ecco.
Chissà se ci sarà il Parma ai playoff, non lo sappiamo però.
Ma io credo che non dovete escluderlo, perché la classifica è molto corta e se il Parma aggancia la zona playoff poi diventa pericoloso per tutti.
Le chiedo questo, a proposito invece del passaggio societario che avete fatto, voi siete rimasti in società, a Parma è successo qualcosa di diverso perché è passato tutto nelle mani della famiglia Kraus, perché avete scelto di rimanere in società e quale beneficio può portare già nel breve periodo?
Ma noi non è che abbiamo scelto, ribadisco, quando si fanno delle transazioni commerciali c'è una transazione che viene alimentata da chi vende, a volte da chi compra. Nel caso del nostro caso non è la nostra, era una società che era ben organizzata, senza debiti, strutturalmente, che cominciava a diventare interessante, e ha avuto così il corteggiamento da parte di questo investitore, di un fondo americano, che però poneva come condizione una condizione assolutamente imprescindibile, che era quella che io con la mia quota rimanessi in azienda a condurre a termine un progetto che lui condivideva e che comprava, perché era una condizione sine qua non. Quando si comprano aziende
c'era il know-how.
Ecco, nel valore dell'azienda ci sono anche queste cose, dice: se lei mi vende il 100% io non la compro, non mi interessa, e quindi era una condizione sine qua non, ma io ero ben felice di continuare e terminare il progetto. Si trattava di convincere invece il mio socio di maggioranza che avevo di essere disponibile a vendere. Poi quando hanno fatto le loro valutazioni, hanno capito che chi usciva poteva aver tratto beneficio da questi 4 anni, che nel calcio non è sempre una cosa normale, chi entrava aveva la garanzia di trovare una società che aveva avviato un progetto, non era indebitata, aveva un risultato economico positivo e si affacciava anche a una possibilità di risultato sportivo migliore. Ecco. Quindi questa è un po' stata la conseguenza. Nel caso del Parma, io non so com'è andata, però da quello che ho letto dai giornali era invece la volontà di chi c'era di vendere, di cedere un'azienda che forse non rientrava più nei piani, non era più il progetto che uno si sentiva di portare a termine. Quindi in questo caso era chi vendeva che offriva l'azienda, nel nostro caso era chi comprava che si è fatta avanti e ha chiesto a noi questa disponibilità. Quindi non riuscirei a comparare i due, certo, casi, sono casi, certo, diversi.
In ultimo, prima di ringraziarla e salutarla, non si fida mica del Parma domani?
No, non mi fido per niente, anzi, ma poi voglio dire, tra le altre cose, io stamattina ero a Parma, ho incontrato alcune persone, poi io conosco tantissime persone, tutti i tifosi del Parma e tra l'altro i miei cari amici, e facevano riferimento. Io ho detto a loro ciò che posso dire anche a voi adesso: io non sento per niente una rivalità se non quella sportiva della partita, certo, perché è chiaro che quando uno è presidente di una squadra spera che la sua squadra vinca sempre, però finita questa partita io guardo con grande simpatia, io vivo lì e qualche anno fa addirittura mi sono cimentato nel vedere di portare avanti il progetto che poi ho portato a Pisa proprio lì a Parma, perché era la mia città, era la città dove sono nati i miei figli, e quindi io non ho non sento una rivalità, non ho voglia di non ho accredine, non ho assolutamente niente. Per certi versi era un rimpianto di non aver potuto fare quello che io credevo di poter fare con il progetto che avevo in mente, però all'epoca la scelta fu diversa e purtroppo non si riuscì a salvare la squadra e il titolo sportivo poi a cui noi abbiamo cercato comunque di ambire, perché abbiamo ormai eravamo in ballo, abbiamo detto proviamo a partire anche dai dilettanti, però poi lì era una decisione che ha preso il sindaco, ha pensato che l'altra cordata fosse più desse più garanzie di noi e quindi ha fatto un'altra scelta, però io non è che da quel momento ho avuto a credere, anzi per me non è cambiato assolutamente niente, io ho simpatia verso la città che è la mia città dove vivo ancora, e per il resto la rivalità di domani è solo sportiva per quella partita, è giusto che sia così. Domenica ho giocato col Monza e c'era un'altra rivalità perché anche lì ho persone con cui ho lavorato per 15 anni e adesso me le trovo dall'altra parte, quindi durante la partita uno vive la rivalità, però finita la partita è finito tutto, anzi sono tutti amici, tutte persone che conosco, un po' di più nel Monza perché gli attuali dirigenti del Parma non è che, sì, conosco qualcuno, ma diciamo che i nuovi non è che le conosca molto bene.
Certo. La ringraziamo davvero tanto e grandi complimenti per il progetto Pisa, un in bocca al lupo. I tifosi mi direbbero per tutte le partite da sabato in poi.
Tranne domani, ma io queste cose non le vivo negativamente, perché se nello sport non ci fosse questo, allora cosa facciamo? Ci mettiamo d'accordo, cioè, è una transazione. No? Domani giochiamo per, speriamo sia una bella partita, qui dovrebbero ritornare tutti i tifosi perché l'allargamento ci permette di poter vendere i biglietti, prima purtroppo in uno stadio che parzialmente è già inagibile per altri motivi. Avere il 50% voleva dire ridurre la capienza a 4.600, che era troppo poco. Adesso almeno arriviamo a circa 6.500-7.000 e credo che domani potrebbe essere pieno, anche se l'orario alle 6 del pomeriggio non è un bellissimo orario per chi lavora, però dai, sempre una bella partita da vedere. Poi Parma è una squadra blasonata, quindi attrae gente.
Grazie davvero a Giuseppe Corrado per essere stato in linea con noi di Radio Parma.
Grazie, arrivederci.
Allora, ho sforato di qualche minuto, ma leggo gli ultimi messaggi perché lo devo ai tifosi che ci hanno seguito. Luca scrive: ma siccome dietro a parte del Prato siamo spaventevoli, non possiamo giocare a 4 e facciamo spingere chi è pratico? Ci scrive Marispoli, ne vogliamo parlare? Ci scrive questo ascoltatore. Da film horror, scrive Gianluca, all'inizio di entrambi i tempi, dopo l'inizio del primo, incredibile l'atteggiamento all'inizio anche della ripresa. Non c'è purtroppo nessuno in società che abbia il carisma di farsi sentire per pungolare la squadra quando è il momento e che serviva anche nell'assemblaggio della squadra stessa in mercato. Ma per quello ormai è tardi. Speriamo di risollevarci, ma fatico a vedere come, scrive Gianluca. Vito specifica che dal 5% di possibilità di andare ai playoff. Ricordo che con Prandelli c'era la figura di un formatore come Cola, ma una figura di quel tipo, un motivatore, forse basterebbe una figura come Lucarelli, ci scrive Daniele. Chi non ricorda i suoi discorsi motivazionali prima di ogni partita? E poi chiudiamo con questo ascoltatore. Mark, mi piace il presidente del Pisa, almeno lui dà indicazioni sulla squadra, parla di tutto, mentre la nostra società non parla nessuno. Abbiamo finito? No, l'ultimissimo. Vabbè, no, Luca che ci saluta. Sì, domani lo ricordiamo, c'è la Radio Cronaca 18:15, Radio Parma, Pisa Parma, ve la raccontiamo in diretta. Grazie ad Andrea Gatti, gli ho rubato qualche minuto. È tutto per ora. Torniamo domani con Palla in Tribuna alle 14. Ciao.
Palla in Tribuna in collaborazione con Damat, Acustica Santa Chiara, Farmacia Stadio Tardini, Mercatino dell'Usato di Via Rapallo.